Capitolo XIV. Il culto di Sant'Ubaldo dopo la Rinascenza. Nel tempo in cui nella lontana Alsazia si veniva ultimando il tempio eretto in onore di Sant'Ubaldo, la chiesa in Gubbio, custode delle spoglie del santo, per le tristi vicende politiche, per le guerre intestine, per la miseria in cui era piombata la città, andava deperendo e cadeva nell'abbandono. Ci resta un documento prezioso su quello squallido momento del culto di Sant'Ubaldo. Al Consiglio Comunale ne era stato fatto un rapporto sicuro e si chiedeva riparo poiché il corpo del santo era quasi abbandonato e non era venerato con quella premura che si sarebbe dovuto. Le vicende dolorose di quei tempi avevano fatto il deserto e il freddo attorno a quell'urna dove aveva vibrato il più fervido amore. Non dovevano mancare anche allora i pellegrini, né grazie prodigiose erano venute meno, ma in realtà il clero non aveva curato troppo il decoro di quel tempietto che avrebbe dovuto tenere come un santuario e devolveva a scopi terreni le elemosine che erano date a venerazione del santo. Noi sappiamo che fino dal secolo XIII a custodia di quella chiesa era restato solo un sacerdote con un chierico e che le elemosine fin da allora venivano cedute al vescovo che le divideva col proprio capitolo. Così aveva proseguito sino al 1471. In quell'anno la deliberazione presa dal comune consigliò il progetto di iniziare restauri per la trasformazione del povero edificio. Noi abbiamo un diploma di Sisto IV sollecitato dal vescovo Leopoldo di Milano, eletto alla sede di Gubbio da quello stesso pontefice. In esso si concede l'indulgenza plenaria nel giorno di Sant'Ubaldo a chi, dopo essersi confessato, visita la sua chiesa e si danno altri privilegi spirituali a quanti porgano la loro mano adiutrice alla restaurazione, ampliazione ed ornamento di quel luogo dove, per i prodigi che Dio vi opera, accorrano da regioni pure lontane gran numero di pellegrini. Era giunto il momento in cui l'antica basilichetta si trasformerebbe in un prezioso tempietto? Vana speranza. Mentre il duca Federico della Rovere iniziava la sua piccola reggia di fronte al Duomo, la chiesetta di Sant'Ubaldo restava negletta ed abbandonata e le abbondanti elemosine che i pellegrini lasciavano su quell'altare finivano per essere devolute, secondo il vecchio abuso, a scopi terreni. Oh, come allora, rileggendo la vita che di Sant'Ubaldo aveva scritto il suo amico Giordano di Città di Castello, avrà suonato amara la frase in cui è detto che Ubaldo non permetteva ai suoi chierici di prendere per sé alcun denaro ed offerta in occasione della consacrazione delle chiese, perché i fedeli davano tali elemosine unicamente per il mantenimento del luogo santo. Ma il clero della fine del secolo XV era troppo dimentico della severa disciplina rinnovata da Sant'Ubaldo perché potesse ricordarsi e far tesoro di tali parole. Giunse però finalmente il giorno in cui il voto formulato nel 1471 poté vedere il suo compimento e ne fu occasione una grazia ricevuta dalla famiglia della Rovere che era succeduta nel ducato di Urbino ai Montefeltro, da cui dipendeva quindi pure Gubbio. Il pontefice Giulio II, oriundo di quella nobile Prosapia, nel 1511 cadde gravemente infermo. Le sue nipoti Elisabetta della Rovere Gonzaga, moglie del duca, ed Eleonora della Rovere Gonzaga, madre del duca, fecero voto al santo che qualora il pontefice uscisse incolume da quell'infermità, avrebbero preso a cuore il culto della chiesa di Sant'Ubaldo. Giulio II si ristabilì ed immediatamente le due duchesse trattarono con il vescovo di Gubbio, Federico Gregorio, e con il consiglio della città onde iniziare i restauri di quella chiesina, che nonostante tanta pietà e devozione per i prodigi che vi si operavano, non si era ancora elevata dal suo umile aspetto di semplice oratorio. Nello stesso tempo vollero provvedere alla sicurezza del culto, chiamando presso il nuovo tempio una comunità religiosa. Il vescovo accolse con soddisfazione tale domanda e promise di rinunziare a qualsiasi diritto potesse a lui spettare. Il comune pure, a pieni voti, approvò il disegno, cosicché le duchesse poterono tosto venire ad un progetto pratico. Esso abbracciava e i restauri della chiesa e la scelta di una comunità religiosa che l'ufficiasse. Furono a questo scopo scelti i canonici regolari lateranensi, anche perché Sant'Ubaldo era stata una gloria ed un riformatore dei canonici regolari. Come proposto fu presentato un tal Don Ippolito da Ferrara, canonico di detta congregazione, il quale con altri confratelli sarebbe andato ad abitare su al colle in un nuovo convento che doveva allora venir costruito. Non sembra che per il momento si sia pensato alla costruzione di una nuova chiesa. Solo nella domanda diretta al pontefice si parla di un campanile con un'umile campana. Formulato il progetto, le duchesse incaricarono il cardinale Pietro Accolti di presentare al pontefice la domanda, come pure separatamente inviarono una precia a Giulio II perché vi desse il suo consenso. Il Papa l'accolse con somma deferenza e con sua bolla data ad Antonio di Urbania, canonico di Urbino, deliberò che la chiesa ad oratorio di Sant'Ubaldo venisse affidato ai canonici regolari lateranensi, nominandovi abate o proposto perpetuo Don Ippolito da Ferrara, canonico di detta congregazione. Pare che il clero di Gubbio non suscitasse difficoltà alcuna contro questa decisione, cosicché nel 1513 la chiesa di Sant'Ubaldo cessava di essere officiata come una semplice cappella e un nuovo capitolo, non quello cattedrale, ma certo degno di avere in consegna le venerate spoglie del santo, veniva a stabilirsi in quel luogo solitario. Strana coincidenza. In quell'anno stesso, nella cattedrale di Gubbio, che già era stata riformata una seconda volta nel secolo XIII con l'introduzione della regola canonicale di Sant'Agostino, cessava di esistere la vita regolare ed il capitolo con bolla di nono decimo veniva totalmente secolarizzato. Così, mentre l'opera riformatrice di Sant'Ubaldo nella sua cattedrale scendeva al tramonto, una nuova congregazione veniva a prendere il posto dell'albero ormai vecchio e prendeva stanza presso la tomba del santo. Essa però doveva trovarsi a disagio in sulle prime. La chiesa era mal ridotta, povera ed angusta la dimora, privo di ogni possedimento il convento, così che i canonici erano costretti a vivere con le elemosine offerte dai fedeli. Essi però, animati da santo zelo, non perdettero animo per questi ostacoli e, fidati nell'opera della provvidenza e nell'intercessione del santo taumaturgo, iniziarono fin dal 1514 l'opera dei restauri. Più che un restauro, era un edificio tutto nuovo che era stato ideato. Però non mancarono nuove peripezie che, come un uragano, minacciarono di togliere i canonici regolari dal santuario. Il duca Francesco Maria nel 1517 fu cacciato dal ducato per opera dei Medici. Con lui venivano a mancare i forti protettori dei lateranensi ed il capitolo cattedrale di Gubbio, che solo per deferenza al principe si era piegato a rinunziare a quella chiesina, ora, approfittando della circostanza, tentò riconquistarla alla propria giurisdizione. Una mattina essi andarono al santuario e bruscamente misero alla porta i sei canonici regolari che vi erano stati inviati quale primo nucleo della nuova famiglia. Il tentativo però abortì tosto che il municipio ed il popolo prima, il vicario pontificio di Urbino poi, riammisero definitivamente i canonici regolari al possesso del loro chiostro ed essi, con pari virtù e zelo, proseguirono a lavorare per la gloria di Dio e per il decoro del piccolo tempio affidato alla loro pietà. I Della Rovere tornarono presto al possesso del loro ducato. Con loro la propositura lateranense di Sant'Ubaldo ritrovò definitivamente i suoi protettori. In pochi anni un nuovo edificio grandioso venne a tenere il posto della chiesa del Medioevo. Fu questo ideato come un ampio quadrilatero. La parte volta a nord-est occupa la chiesa, la parte sud ed ovest il chiostro e il convento. Salendo il colle, appena si giunge all'ultimo viale che conduce al santuario, la canonica di Sant'Ubaldo si presenta in una forma austera e grandiosa. Per un'ampia scalinata si giunge alla porta che intrometta il chiostro. Questo, semplice e vasto, prospetta la chiesa. Il pozzo tradizionale dà acque limpidissime per bere. La facciata della chiesa è chiusa nel chiostro, anzi nulla la rivela se non i tre bellissimi portali, confiancate da architravi in pietra serena finemente scolpiti che metteva nella chiesa puressa a tre navate, semplici e belle come lo erano tutti gli edifici di quel tempo. Nel mezzo, sull'altare maggiore, in un'urna massiccia di bronzo, vennero poste le spoglie incorrotte del santo. La vecchia basilichetta romanica, pur essa a tre navate, fu del tutto trasformata secondo il gusto della Rinascenza. L'opera richiese circa 15 anni. Fu un lavoro arduo, costoso e difficile. Molto vi concorsero le due emerite donne testé nominate. In un architrave del convento è ricordato questo loro concorso. I canonici, onde non essere di aggravio ai principi che li avevano chiamati e per meglio riaccendere nel popolo la devozione verso il santo protettore della città, vi si impegnarono con tutto lo slancio del cuore, cooperandovi con la parola e con gli scritti. Per la prima volta uscì allora una vita del santo. Il canonico lateranense Stefano da Cremona nel 1519 ne pubblicò una prima edizione in latino, facendola indi seguire da una seconda in italiano pubblicata un biennio appresso. Queste biografie avevano per scopo, oltre che far conoscere il santo, mostrare ai fedeli l'efficacia prodigiosa della sua intercessione. L'opuscolo fu intitolato «Opera dei miracoli di Sant'Ubaldo Vescovo». Così che, oltre alla sistemazione dignitosa di quel santuario, la venuta di quei canonici suscitò un grande risveglio nella devozione verso lui. Stefano fu il primo, dopo Giordano e Teobaldo, che registrasse i vari prodigi ottenuti per l'intercessione di questo santo. Alla propagazione del culto tennero dietro nuovi e importanti prodigi. Tale la grazia ricevuta dai cittadini di Civitella del Tronto nel 1557, quando i francesi, discesi in Italia, cercarono passare nel Regno di Napoli, aprendosi un varco attraverso i monti degli Abruzzi. Civitella resistette, i francesi l'assediarono per averla con la forza, i cittadini allora decisero di fare un voto al santo, di cui nel giorno appresso ricorreva la festa se fossero liberati. Era il 15 maggio. Il giorno 16 era la festa di Sant'Ubaldo. Con loro meraviglia trovarono che le ingenti truppe francesi il mattino del 16 non erano più negli accampamenti, ma durante la notte avevano tolto l'assedio, proseguendo nella loro avanzata per ordini avuti. I cittadini festeggiarono con gran solennità l'avvenimento e da quel giorno il nome di Sant'Ubaldo era stato benedetto fra quella popolazione. Simile a questo è il prodigio avvenuto a Bastia, castello nel territorio di Perugia, minacciata dagli spagnoli. Così quello di numerose donne nel castello di Montecchio, presso Nocera, ai tempi del duca Valentino, che mentre tentavano mettersi in salvo con la fuga, si incontrarono in una truppa di soldati cappelletti condotta dal figlio di Pietro Corazza. Esse, invocato l'aiuto del santo, riuscirono ad evadere la minaccia di quelle soldatesche. Un altro genere di grazia, spesse volte ottenuto per l'intercessione di Ubaldo, fu quello della liberazione degli ossessi. Chi non sa come nel Medioevo l'ossessione costituisse una delle sofferenze più dolorose del popolo? Il santuario del Collingino vide ogni anno centinaia di questi infelici che venivano per domandare al santo taumaturgo la liberazione dalla penosa schiavitù di Satana, e la più parte otteneva il prodigio domandato. Così queste grazie e la divulgazione fattane dai canonici lateranensi e lo zelo dei duchi di Urbino presto fecero rifiorire il culto per il nostro santo. Fu un periodo nuovo per la storia del suo santuario, fu un nuovo risveglio nel suo amore e dobbiamo constatarlo pure con gran piacere. Fu pure un risveglio che non ebbe il fugace bagliore di una meteora, ma risplendette senza più offuscarsi e gli ugubini consacrarono di nuovo al loro santo tutta la premura, l'attenzione che ebbero per lui nei primi tempi dopo la sua morte. È in questo tempo che il culto di Sant'Ubaldo si propaga nella Toscana, nel Ducato di Urbino e di Camerino ed in quello di Spoleto. I canonici che abitavano su al Collingino poterono ottenere per opera dei Della Rovere ampie autorizzazioni per raccogliere elemosine e questo loro questuare, pure in terra lontana, valse straordinariamente a propagare il nome e la venerazione per il patrono di Gubbio. Così avveniva che si moltiplicavano i pellegrinaggi al santuario e particolarmente nell'avvicinarsi il giorno della festa di Sant'Ubaldo. Un'istituzione che risale forse al Medioevo ci dimostra come fosse straordinario il numero di fedeli che pellegrinava su alla vetta del Collingino. Nei 13 giorni che correvano dal 13 al 26 maggio, i consueti magistrati si spogliavano d'ogni loro potere e questi venivano devoluti ad un unico ufficiale, pur esso tolto dalla nobiltà, che nominavasi connestabile. Egli in quei giorni era un commissario straordinario che doveva garantire la sicurezza della vita e la libertà del commercio a quanti, in occasione di quella festività, si recavano in Gubbio. Questa istituzione ci testimonia la folla straordinaria che in quell'occasione stipava le vie della vetusta città. Ci ricorda pure i pericoli che presentavano le strade in quei tempi in cui a centinaia contavansi i banditi. Certo, non era opera facile di fronte ai pericoli di quel tempo in cui ogni via occultava un'imboscata, garantire la vita e l'incolumità in tutto il territorio. Pure il buon volere e l'accortezza, come la severità delle pene, riusciva a porre un freno a quelle minacce e la festa di Sant'Ubaldo poteva sempre svolgersi in una maniera tranquilla ed i devoti potevano accorrere alla città senza temere alcun pericolo. Nel 1547 si ebbe in Gubbio la lieta visita dei due cantori di Tann, che vennero per onorare il protettore della loro città e così gli Ugubini appresero come in Alsazia Sant'Ubaldo fosse venerato con un affetto per nulla inferiore a quello con cui lo veneravano essi stessi. La riforma della chiesa ugubina, promossa in quegli anni per opera di illustri e pii vescovi, fra cui precedette il cardinale Marcello Cervino, eletto poi papa col nome di Marcello II, fecero rivivere fra questo popolo ancor meglio la pietà e se ne ebbe un eco pure nella devozione a Sant'Ubaldo. Da quel momento non fu pubblicata raccolta di vite dei santi in cui non fosse compresa pure quella del Baldassini. Nel 1592 per la prima volta si venne alla constatazione dell'integrità del corpo di Sant'Ubaldo. Noi ne abbiamo una minuta descrizione. Essa ricorda come, con immensa soddisfazione di tutto il popolo, si poté osservare che quel prezioso cadavere conservava ancora intatte le sue mani come al momento della morte, quasi la preziosa virtù di quell'anima eletta, prima di dipartirsi dal compagno dei suoi dolori e dei suoi meriti, l'avesse segnato col sigillo della sua immarcescibile vita. Ciò avveniva nel 1593. Così si distruggeva l'antica tradizione che quel corpo mancasse del pollice destro. Nel secolo XVII iniziale i duchi di Urbino si strinsero con maggior affetto ancora al culto di Sant'Ubaldo perché dalla sua intercessione essi riconoscevano una desiata consolazione domestica. L'unione matrimoniale di Francesco Maria II con Donna Livia della Rovere, che per lungo tempo era restata deserta, veniva finalmente confortata dalla presenza di un erede che era pure il successore nel ducato. Come riuscisse accetto agli illustri genitori un tale evento, è vano il dirlo, essi ne benedirono Iddio e con lui il protettore Sant'Ubaldo, cui con tanta fede eransi raccomandati. Son graziose le descrizioni che i contemporanei ci lasciarono dell'esultanza con cui nel 1605 dagli Ugubini fu accolta la notizia di quel felice evento. Noi vi leggiamo lo spirito di devota sottomissione ai duchi signori dominanti, come il profondo sentimento di amore che legava tutti al venerato patrono. Come ricordo della grazia ottenuta fu dal comune di Gubbio eretta su nella chiesa di Sant'Ubaldo una cappella votiva che però nei restauri fatti quest'anno è andata totalmente demolita. Questa cappella era posta nella navata sinistra in corrispondenza della terza arcata. Pochi anni appresso in una maniera interamente simmetrica nell'altra navata fu eretta la cappella del Sacramento decorata però da stucchi di pessimo gusto. Nel secolo XVII si ebbe pure una operosità letteraria e per la prima volta fu pubblicata in Perugia la vita di questo santo scritta dal suo successore Teobaldo. Dalle memorie noi apprendiamo che in questo secolo fu grande la venerazione per Sant'Ubaldo e che pur grande fu il numero dei prodigi operati mercé il suo patrocinio. Il pontefice Paolo V, nello stesso anno in cui avvenne la nascita desiata di Federico Ubaldo della Rovere, comandò che la festa di questo santo venisse registrata nel calendario romano al giorno 16 maggio e ne estese l'ufficio a tutta la Chiesa sub ritu simplici. Come ognuno può arguirlo dalla data, chi insistette presso la persona di Paolo V per un privilegio così distinto, altri non fu che il duca stesso di Urbino, il quale, grato a questo santo per la gioia domestica ricevuta, volle così dimostrare a lui la sua gratitudine, facendone porre la memoria a fianco dei primi santi della Chiesa. Nel 1633 i duchi di Urbino finirono di reggere il loro stato. Essi erano stati zelanti promotori del culto di Sant'Ubaldo perché veramente a lui devoti. D'ora in poi il ducato cadeva nelle mani della Santa Sede ed Urbano VIII ne prendeva il possesso perché estintasi la dinastia dei Della Rovere. Il culto di Sant'Ubaldo proseguì ad essere promosso e sostenuto come nel passato. In questo tempo, oltre alla festa centenaria avuta del 1661, nel 1693 si fece la rivestizione del corpo santo, 100 anni dopo verificata l'integrità della salma incorrotta. 3 anni appresso, 1696, il pontefice Innocenzo XII portò la festa di Sant'Ubaldo a rito semidoppio ad libitum, cioè concesse che questa solennità potesse essere celebrata in un rito più solenne qualora ciò fosse giudicato opportuno. Nel 1701 poi il pontefice Clemente VI approvava le elezioni per l'ufficiatura di questo santo, l'oremus, ora usato, ed infine stabiliva che l'ufficio semiduplex venisse usato de precepto. Con questo decreto viene a cessare la serie dei documenti che hanno avuto per scopo elevare sempre più in alto le memorie del patrono di Gubbio. Egli non era più solo una gloria della Chiesa Ugubina, era oramai una gloria di tutta la Chiesa, ed egli veniva a trovarsi fra le centinaia di quegli illustri santi di cui in tutto il mondo annualmente si fa il ricordo nel sacrificio eucaristico. Le memorie che seguono riguardano solo alcune solennità eccezionali tenute in alcune circostanze importanti: ricognizioni e vestizioni della salma incorrotta, indulgenze concesse alla Chiesa e agli altari di questo santo. Fra le festività eccezionali ricordo quella centenaria del 1761. Era la seconda volta che si celebrava una simile solennità. Non sappiamo perché essa, anziché nel 1760, fosse celebrata l'anno seguente. Fu svolto un programma di feste religioso-civili molto attraente. Come ricordo, fu eretto un monumento in fondo alla via Sant'Antonio, oggi Corso Garibaldi, che se non è espressione dell'arte, resta sempre importante come pregiato ricordo. Nel 1777, per la seconda volta, fu rivestito il corpo del santo. Nelle memorie è detto che tale deliberazione fu presa per preservare quel sacro pegno dalle tignole. Realmente fu trovato incorrotto ed in ottimo stato dopo 619 anni in circa. Il santo corpo non apparisce né privato di viscere interiori né mai in alcun tempo imbalsamato. Fu l'unica volta in cui dopo 7 secoli veniva compiuta una vera ricognizione di quel sacro cadavere. Con essenze odorose ed insetticide venne cosparso il prezioso cadavere ed indi di nuovo rivestito con indumenti all'uopo preparati. Però la congregazione dei canonici regolari, così benemerita del culto di questo santo e che con tanto amore ne aveva ridestato la memoria ed aveva fiorito per 2 secoli e mezzo in quel santuario, aveva dovuto soggiacere al dente adace del tempo e lentamente era andata deperendo. L'austerità del luogo, il clima freddo, incostante e pregno di umidità nell'inverno, rendeva malsana la dimora di quella canonica. E difficilmente si trovavano religiosi che vi durassero a lungo. Così avvenne che nel tempo in cui noi ora parliamo dimoravano appena 2 canonici in quel luogo, dove aveva esistito un fiorentissimo priorato. Il vescovo ugubino Ottavio Angelelli, noto per numerose riforme compiute nella sua diocesi, ottenne dal pontefice Pio VI nel 1786 un decreto con cui veniva soppressa la canonica di Sant'Ubaldo, incorporati i pochi beni che possedeva al seminario, e dal loro posto in quel santuario venivano chiamati i chierici regolari di San Paolo della Croce, detti comunemente passionisti. Questa decisione sovrana, che toglieva dalla custodia di quel santuario una congregazione che l'aveva tenuta per 273 anni, quantunque resa necessaria dall'esiguo numero di sacerdoti che erano restati al servizio del Tempio, richiama al mio pensiero l'opera zelante che per più di due secoli avevano compiuto quei canonici nel santuario di Sant'Ubaldo. L'opera loro, come lo sarà sempre quella di chi si sacrifica a vivere in quella vetta, che sente troppo le asprezze del clima, fu opera di pietà, di zelo, di amore per il nostro santo. Mercé loro, la figura di questo santo fu fatta meglio conoscere. Per opera loro, ne fu propagato il culto in tutte le città dove essi avevano una chiesa. Benedetto XIV concedette all'abate generale della congregazione lateranense la facoltà di dichiarare privilegiato l'altare eretto e da erigersi in onore di questo santo in qualsiasi chiesa dell'ordine, comprese le chiese delle canonichesse. Prima però ancora che venisse concesso tale privilegio, i canonici lateranense avevano portato nelle loro chiese il culto per Sant'Ubaldo. In Roma, nelle chiese da essi tenute, cioè in San Pietro in Vincoli, Santa Maria della Pace ed in San Giuseppe in Via Nomentana, si ha l'altare di Sant'Ubaldo. Altrettanto si dica per le chiese di Pisa, di Lucca e di altre città. Essi quindi serbano una memoria perenne della loro dimora fatta al Colle Eletto, e più che dell'essere stato Sant'Ubaldo un canonico e riformatore della vita canonicale, il loro affetto per questo santo lo si deve alla custodia che per due secoli e mezzo essi hanno avuto della salma incorrotta. In Gubbio poi la dimora di questa congregazione lascia come perenne monumento il tempio ed il convento eretto per loro cura. In questo periodo anche la vita di Sant'Ubaldo fu meglio illustrata per la pubblicazione di documenti importanti, cui avevano dato l'inizio gli scritti dell'Olivieri e dell'Eugeni, e parecchie polemiche tenute fra loro. Però l'Armanni per primo cercò con metodo critico illustrarne la vita, indi i padri bollandisti, che ampiamente trattarono della sua storia, più tardi poi due distinti storici ugubini, Rinaldo Reposati e Mauro Sarti. Così, nel momento in cui era stato ridestato con tanto zelo il culto di questo santo, i dotti cercavano precisarne le memorie e vagliare con critica le biografie a noi pervenute. Il dotto lavoro del Reposati principalmente resta come un pregevole monumento dell'intelligenza messa a servizio della venerazione al beato Ubaldo. Ai canonici regolari lateranensi succedeva un ordine per disciplina, per austerità, per giovane spirito di zelo ben illustre nella Chiesa. Essi vollero presto iniziare, come i canonici lateranensi, un nuovo restauro della Chiesa, con quella decorazione di stucchi e statue che noi vedemmo sino al giorno d'oggi. Tre anni appresso fu fatta la consacrazione della Chiesa, però per poco tempo questi pii religiosi tennero quel chiostro. Nel 1810, per ordine del Cesare francese, essi furono espulsi e per alcuni anni quel luogo sacro ebbe appena chi l'ufficiasse. Cessata la tempesta napoleonica e rifiutatisi i religiosi passionisti di riprendere quel luogo, forse anche essi perché troppo duro ne è il clima, furono invitati i minori riformati a prenderne il posto e con regolare convenzione essi ne entrarono in possesso il 10 giugno 1816. Nel 1854, per intervento del cardinal Giuseppe Pecci, vescovo di Gubbio, quella casa fu dichiarata dipendente dalla curia generalizia. Però il cielo era troppo offuscato perché potesse sperarsi per quell'ordine quiete e tranquillità. Lo spirito anticristiano che animò le vicende politiche del 1860, come una velenosa cuscuta, coinvolse anche il nostro caro santuario, e sebbene povero, sebbene sottoposto al patronato del comune di Gubbio, pure ne essiccò la fiorente famiglia religiosa. Nel chiostro di Sant'Ubaldo restarono solo due religiosi per tutelare il culto, per appagare la devozione dei fedeli. Così, proprio in occasione del settimo centenario di Sant'Ubaldo, Gubbio vide nuovamente quella chiesa deserta, quell'ampio chiostro abbandonato, quella fiorente comunità dispersa. Ma l'amore degli ugubini e dei popoli vicini per Sant'Ubaldo mai venne meno, né si eclissò in alcun modo. Nel 1814 il proposto Pecci chiese al pontefice Pio VII l'approvazione dell'ufficio proprio per la diocesi di Gubbio e l'ottenne. Gubbio, fino dal secolo XIII, aveva avuto un'ufficiatura propria del suo protettore. Ora però essa portava l'approvazione della suprema autorità. Il Pecci per circa 50 anni diventò il più zelante promotore del culto del nostro santo. Egli, come Ubaldo, da semplice chierico della chiesa ugubina, era riuscito ad ascendervi il più sublime grado, diventandone il vescovo. Anzi, fu pure insignito della sacra porpora. Egli scrisse ispirate preghiere in onore di lui, che anche oggi suscitano un senso di profonda devozione. Egli, nei suoi studi storici e particolarmente su quello delle pergamene della cattedrale, commentò con diligenza e premura le memorie del tempo di Ubaldo. Pose in cornice come cimeli una pergamena che porta la sua firma autografa e quelle che portano soltanto il signum, egli le legò con un nastro di seta onde si distinguessero dalle altre. Egli non vide le grandi vicende politiche del 1860, però sebbene il movimento politico per l'unità d'Italia sia stato informato a sentimenti anticlericali, pure il culto, la devozione per Sant'Ubaldo, non ne fu affatto scemata. Anche nel secolo in cui i popoli più defezionarono dalla fede, la tomba di questo illustre cittadino e patrono era stata circondata di premure ed affetto. Era questa la prova più importante che la memoria sua vive benedetta attraverso le vicende più dure e l'affievolirsi del sentimento religioso. Di questo affetto noi ne abbiamo la prova nei pellegrinaggi costanti delle popolazioni rurali e cittadine, specie in tempi di amarezza, e quando la sventura è venuta a minacciare la pace o la tranquillità della città, come pure nei giorni di feste consacrati in suo onore. Nel 1860, nonostante le tempestose vicende politiche di quell'anno, pure il centenario non passò inosservato e fu solennizzato con il dovuto decoro. Si decise anzi di lasciare, come ricordo di quella ricorrenza, una nuova urna ove riporre in maniera più degna la salma incorrotta. Fu dato l'incarico al nobile pittore ugubino conte Carlo della Porta di prepararne un disegno. Egli, da forte disegnatore qual era, eseguì con maestria l'assunto, dando il compito dell'esecuzione ad altro artista ugubino, Levalassi. L'urna fu ideata in guisa che il santo potesse venir veduto da ogni lato e così lasciare appagata la devozione di tutti i fedeli. Fu immaginata la nuova arca come un tempietto a doppia abside. La figura che riproduco meglio che ogni descrizione serve a mettere a conoscenza il lettore della pregiata opera d'arte. L'urna è sollevata in alto sull'altare. Dalla base metallica, sorretta da 8 piedini in bronzo, si partono 8 graziosi pilastrini che, uniti poi da cornici trasversali, formano come lo schema di un tempio gotico che al luogo delle pareti abbia cristalli. Esse lasciano liberamente vedere il santo che, vestito in abito pontificale, con il capo voltato verso la città, giace su una materazzina di velluto fiammante ricamata in oro. In ciascun pilastrino, poi, onde renderli più ornati ed accrescerne la bellezza su piccola mensolina, fu messa una statua in bronzo raffigurante i santi della chiesa ugubina, quasi facenti corona al patrono della città. Il lavoro, per la finezza dell'esecuzione, per la purezza del disegno, resterà pure come un prezioso concorso alla storia dell'arte locale. L'inaugurazione dell'urna avvenne nel 1886 e possiamo dire che in quell'anno fu pure festeggiato il 7° centenario del santo. In questa circostanza fu nuovamente rivestito il santo con preziosi arredi e si pure lavoro delle claustrali e di signore ugubine. Fu in questa circostanza che il canonico regolare lateranense Giampaoli scrisse in 2 volumi la vita di Sant'Ubaldo, lavoro troppo colmo di divagazioni che fanno sparire la biografia del santo, cosicché l'esuberanza di argomenti estranei al tema resero quella vita poco nota e poco commendevole. Un'altra circostanza per attestare al santo la propria devozione la trovarono gli ugubini nella ricorrenza centenaria della traslazione del santo nel 1894. Fu una vera solennità questa pure che richiamò ai piedi dell'urna di Ubaldo turbe di popolo. Così il secolo XIX, che aveva sembrato voler travolgere le più preziose memorie della fede in un turbine di incredulità, lasciava invece in eredità al secolo XX la stessa devozione che i popoli ebbero per il loro concittadino e il patrono in tutti i secoli precedenti.